Astronauticast. Benvenuti all'episodio 6 della stagione 12 di Astronauticast, il podcast di ISAA, cioè l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 15 novembre 2018 e se avete domande o commenti potete taggare Astronauticast i vostri tweet su Twitter oppure usare la chat sul player della diretta video su YouTube. E al comando di questa nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sullo spazio, vi saluta da Milano Paolo Amoroso, nonno Apollo. Con me c'è un equipaggio in forma Apollo, quindi siamo in tre, e saluto anche Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, bentornati a questa nuova puntata del podcast e come potete vedere con tempismo perfetto stasera abbiamo deciso di andare in onda in concomitanza con un lancio SpaceX. A chi ci ascolta in differita invece questa informazione non interessa assolutamente nulla, quindi comunque noi procediamo dritti per dritti con il nostro podcast perché se possibile cerchiamo di essere puntuali il giovedì.
Quindi siamo sul pezzo, ma ci occupiamo sì. Di completamente altro.
40 secondi al lancio!
E prima del lancio salutiamo ai comandi del podcast, quindi ai comandi di questa missione, il Podcon, il podcast controller Michael Sacchi.
Buonasera a tutti, se è una configurazione Apollo, essendo Marco non presente, io l'unico della configurazione originale del podcast, voglio essere chiamato First Man.
Va bene, grazie Neil. E anche noi però andiamo in orbita come il razzo Falcon 9 che si spera sta per essere lanciato. E quindi il sommario di questa nostra missione prevede proprio di andare in orbita, almeno nei racconti e nei ricordi, perché abbiamo intervistato Samantha Cristoforetti e parleremo anche della fine della missione Dawn di esplorazione di alcuni corpi della fascia degli asteroidi, la missione della NASA che si è conclusa pochi giorni fa. Cominciamo allora ad ascoltare proprio i ricordi e le esperienze di Samantha Cristoforetti in questa intervista che ha realizzato il nostro Marco Zambianchi.
Ok, siamo al telefono con Samantha Cristoforetti che ringraziamo per il suo tempo. Ciao Samantha.
Ciao, grazie a voi.
Ben risentita, ti sento un pochino raffreddata, quindi la mia prima domanda non può che essere come stai e poi se ti sei riabituata, ormai credo di sì, dopo tanti mesi alla vita a terra.
Sì, vabbè, adesso un po' di raffreddore, ma per fortuna sta passando, però sì, assolutamente riassestata, per quanto sia possibile riassestarsi alla vita terrestre, che naturalmente ha le sue complessità e difficoltà, molto più complessa della stazione spaziale.
Avevamo schedulato un'intervista per l'11 ottobre scorso, poi abbiamo deciso di rimandare e quel giorno, devo dire, c'è stata una sorpresa che è stato l'abort della partenza della Soyuz MS-10, dove alcuni tuoi colleghi dovevano raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. Allora poi abbiamo pensato di aggiungere questa domanda e farla magari subito. Che cosa succede o cosa si fa esattamente quando ci si accorge a bordo della Soyuz che c'è un aborto? Fa parte un po' del vostro addestramento anche, giusto?
In realtà è una fase del volo per cui ci si addestra pochissimo, immagino che ci siano anche dei motivi pratici, ovvero non c'è in realtà un simulatore alla Città delle Stelle che simula la fase di lancio nelle sue possibili avarie. E probabilmente non è considerato particolarmente importante perché in realtà non è che ci sia molto che l'equipaggio può fare in quella fase. Adesso non so esattamente in che momento esistono, diciamo, diversi segmenti della fase di ascesa e a seconda di quale segmento ci si trova a volare nel momento in cui c'è una potenziale avaria, la sequenza delle azioni del sistema automatico è diversa naturalmente, e ci sono anche delle piccole azioni che l'equipaggio può dover fare manualmente in alcuni casi, in alcune fasi, ma non in tutte. Quindi adesso non ho verificato esattamente in quale segmento si trovassero quando hanno avuto il loro aborto. Può darsi che non abbiano dovuto fare nulla, se non lasciare che il sistema automatico funzionasse. Può darsi che abbiano dovuto fare qualche piccola azione, però principalmente lì ci si affida al buon funzionamento dell'attore di evacuazione di emergenza.
Certo, immagino che in quei frangenti la reazione di un sistema automatico sia comunque più veloce di qualunque riflesso di una persona, almeno nelle fasi iniziali.
Sì, no, ma assolutamente. Tra l'altro leggevo, credo ci sia un'intervista su Space News proprio in questi giorni di Nick Hague, in cui dice che ormai si erano già separati quando si è reso conto di cosa stava succedendo, cioè che effettivamente c'era stata una varia al lanciatore, quindi sono cose estremamente veloci.
In un articolo che ho letto si parla dell'equipaggio che ha subito intorno ai 6-7 G. Esattamente nel vostro addestramento quanti G venite così istruiti o addestrati a sopportare, anche se per brevi periodi, durante l'addestramento a Star City?
E dunque, facciamo la centrifuga, quello che si chiama il cosiddetta sessione balistica, 8 G per 30 secondi, mi sembra. In realtà poi anche qui bisogna un po' sfatare un mito, non è che ci si addestra a sopportare i G, sono semplicemente dei giri in centrifuga, chiamiamoli di familiarizzazione, in modo che uno sappia che cosa aspettarsi, ma come dire, bene o male ci si aspetta che una persona che è in buona salute riesca a tollerare, pur con disagio, perché può essere sicuramente, sono fasi di disagio e anche a volte di dolorose, però ci si aspetta che una persona che è in buona salute riesca a sopportare quel carico di G in quella direzione, dal petto alla schiena, se non altro per dei tempi brevi. Poi facciamo parecchia centrifuga, diciamo, anche per l'addestramento al volo, al volo di rientro manuale, quindi alla modalità manuale di rientro attraverso l'atmosfera, in cui uno dei criteri sulla base dei quali si è valutati è proprio nel volare questo profilo di rientro il fatto di riuscire a mantenere il carico di G entro dei limiti accettabili, che dipendono naturalmente dalle condizioni iniziali, no? Se si impatta, tra virgolette, se si entra, se ha il contatto con gli strati alti dell'atmosfera in ritardo rispetto al previsto, è inevitabile che si debba volare una traiettoria leggermente più ripida, che quindi ha dei carichi di G più elevati. Quindi in base a quanto a questo ritardo nell'ingresso all'atmosfera c'è un limite accettabile di G, accettabile dal punto di vista dell'esame. Poi ognuno deve decidere per sé cosa è accettabile per il proprio fisico. E la centrifuga è collegata al simulatore e quindi ti sottopone effettivamente al carico di G che tu staresti subendo in quel momento se effettivamente stessi volando. E lì spesso vogliamo anche dipende appunto dalle condizioni iniziali, però anche oltre i 5, insomma, quasi ai 6 G è abbastanza normale. Quindi diciamo che per loro sicuramente non era una situazione mai vista prima, 6 G penso che rientrasse in quello che hanno sperimentato nella vita più volte, e comunque abbastanza benevolo, perché evidentemente quella è stata una fase di funzionamento dell'attore di evacuazione di emergenza in cui appunto l'accelerazione è stata abbastanza contenuta. Ci sono altre fasi in cui si può arrivare anche a carichi di G molto più elevati.
Beh, fortunatamente la Soyuz ha dimostrato che le sue capacità di mettere in salvo, tenere al sicuro l'equipaggio in tutte le fasi del volo sono efficaci, e ottima notizia, insomma, nella sfortuna di non aver raggiunto la stazione spaziale, i due colleghi sono sani e salvi al suolo. Ma una domanda ancora tecnica sulla Soyuz, visto che sei comunque un pilota da combattimento dell'aeronautica, qual è stata la tua esperienza proprio dal punto di vista di pilota di salire a bordo di un'astronave come la Soyuz, e in generale qual è la tua impressione del volo spaziale, magari comparato un po' con quella che è l'esperienza di un velivolo da combattimento?
Ma dal punto di vista del pilotaggio, della manualità del pilotaggio, naturalmente sono due esperienze completamente diverse, cioè un veicolo si pilota effettivamente, no? In tutte le fasi si hanno una possibilità di intervenire sulle superfici di controllo dell'aeroplano, che è molto più importante e, come dire, l'inviluppo di volo è più ampio, no? Puoi fare molte più cose con un aeroplano. Un veicolo spaziale non lo piloti in quel senso, anzi, se tutto funziona in maniera nominale, come è stato per esempio nel mio volo, ma come è in quasi tutte le missioni, gli astronauti non intervengono manualmente sui comandi. La fase di volo autonomo, quindi dal momento in cui il velivolo si stacca dal razzo o l'ultimo stadio del razzo si stacca dal velivolo fino all'attracco alla stazione spaziale, tutta questa fase di correzione delle orbite, di avvicinamenti, alla fine si riduce, se vogliamo, a una serie di accensioni dei motori che modificano appunto l'orbita della Soyuz fino a portarla ad essere la stessa della Stazione Spaziale Internazionale. Si può volare in maniera più, chiamiamola simile a quella di un aeroplano, quindi più visuale, no? Guardo quello che visivamente riesco a vedere, mi avvicino in maniera manuale, nelle fasi finali, quindi non oltre i 3 km, perché la stazione spaziale bisogna vederla, e quindi lì, diciamo, è in qualche modo più simile a un aeroplano, perché effettivamente hai dei comandi in mano e hai una reazione immediata su come vola il tuo veicolo spaziale rispetto ai comandi che hai dato. Però anche questa è una fase non nominale, quindi a meno che non succeda una avaria del sistema automatico, non intervengono in maniera manuale gli astronauti. È qualcosa per il quale ci addestriamo. Però anche lì, per imparare a volare un veicolo da combattimento ci vogliono dozzine, se non centinaia di ore di volo. Per imparare ad attraccare la Soyuz, credo che abbiamo avuto una ventina di sessioni al simulatore di un paio di ore, che erano ampiamente più che sufficienti. Quindi è una fase sicuramente delicata, ma che si impara molto più rapidamente rispetto a volare un aeroplano.
Ecco, invece abbiamo fatto questo inizio molto tecnico con domande legate anche all'attualità, ma poi ovviamente in queste settimane abbiamo più o meno tutti nel gruppo degli appassionati finito di leggere avidamente il tuo libro e alcune domande ovviamente sono emerse. La descrizione di alcuni eventi è splendida, quindi non mi soffermerai troppo, però sarebbe bello raccontare di nuovo ai nostri ascoltatori qual è stato il tuo primo sguardo alla Terra dato dallo spazio.
Dalla stazione spaziale o dalla Soyuz?
Quella che magari hai potuto goderti di più delle due.
Beh, quella più bella sicuramente è stata dalla stazione spaziale, no? È stato un momento, dalla cupola, da questa famosa cupola, è stato un momento che in realtà ho scelto Terry, per me è stato molto carino, no? Proprio ho preso questo momento, mi ha tra virgolette proibito bonariamente di andare alla cupola prima che me lo dicesse lui, insomma era la mattina in cui siamo arrivati, e poi mi ha fatto poi andare alla cupola nel momento in cui c'è stato questo sorgere del sole meraviglioso, quindi è stata un'esperienza molto bella.
Ah, niente male in effetti. Ma adesso che ci stiamo avvicinando in teoria alla fase finale della vita della stazione spaziale, mancano ancora molti anni, però sicuramente è una stazione matura. Come vedi l'avvicinarsi della dismissione della ISS rispetto ai cambiamenti della gestione dei voli con equipaggio? Per esempio, come ti immagini il futuro delle prossime spedizioni? Ci sarà un forte coinvolgimento dei privati, finalmente da parte americana che aiuterà a riconquistare un accesso indipendente? O come europei noi voleremo principalmente con i russi, gli americani o magari con qualcun altro?
E dunque, quello che dovrebbe succedere adesso, presumibilmente a breve, quindi a partire dall'anno prossimo o comunque l'anno successivo, ci dovrebbe essere una transizione da parte NASA dall'utilizzo della Soyuz all'utilizzo dei veicoli domestici commerciali americani, quindi Starliner e Crew Dragon. E noi europei voleremmo a questo punto soltanto su questi veicoli americani, quindi noi astronauti ESA non voleremmo più su veicoli Soyuz, se non altro per quanto riguarda i voli, i posti, diciamo, i biglietti per la stazione spaziale, che ci spettano in base alla nostra partecipazione al programma Stazione Spaziale. Poi non è escluso che se i russi metteranno sul mercato dei posti Soyuz, cosa che fanno regolarmente, forse faranno anche sempre di più o l'ESA o dei paesi membri dell'ESA o comunque dei paesi europei non acquistino questi viaggi, diciamo, questi biglietti per la stazione spaziale sul mercato. TBD, tutto da definire effettivamente come funzioneranno poi queste cose. E la stessa cosa da parte americana, peraltro, perché questi veicoli commerciali avranno probabilmente dei posti in più disponibili, quindi c'è tutto un fermento di interesse, di pensiero su appunto sulla possibilità di mettere questi sedili in più sul mercato. C'è in particolare una ditta molto attiva negli Stati Uniti, si chiama Axiom, che appunto ha questo come business model, no? di diventare una sorta di broker che permette a enti che vogliono comprare, enti che possono essere delle agenzie spaziali pubbliche, dei governi, di paesi che magari non hanno delle vere e proprie agenzie spaziali, che possono essere anche, che ne so, delle agenzie di ricerca private, dei privati molto con importante disponibilità economica, insomma chiunque, loro insomma si offrono come una sorta di intermediario che possa appunto vendere questa possibilità, inclusa tutta la fase di addestramento, di preparazione, eccetera.
In effetti devo dire che negli anni abbiamo imparato a vedere come molta parte del tempo degli astronauti a bordo della stazione sia anche dedicata alla manutenzione della stazione stessa e alla cura della salute personale, quindi immagino che più sedili possa significare magari aumentare un pochino la presenza umana a bordo e quindi aumentare il tempo dedicabile agli esperimenti, allo sfruttamento dei laboratori. Quindi incrociamo le dita anche perché tu sia coinvolta in questo sfruttamento, come dire.
Sì, certo, poi è da capire anche naturalmente quante, non è che la stazione spaziale possa supportare all'improvviso un equipaggio doppio, cioè ci sono anche dei limiti della struttura stessa, quindi per quello che dico è anche tutto un po' da capire esattamente come funzioneranno queste cose, è ancora abbastanza nebulosa la situazione, però penso che si chiarirà appena questi veicoli commerciali andranno a regime.
Perfetto. Senti, ma nel frattempo abbiamo anche visto che dal tuo rientro ad oggi hai avuto un'esperienza di addestramento molto diversa, quella effettuata in Cina. Cosa ci racconti di questa tua esperienza e della differente mentalità che hai incontrato lì rispetto alla tua esperienza americana e russa?
Beh, diciamo, per dare un giudizio sulla mentalità credo che sia un pochino presto, è stata solo una singola esperienza, anche relativamente breve. Però è stata importante perché comunque non era la prima volta che succedeva che degli astronauti non cinesi si addestrassero insieme ai colleghi cinesi in Cina. C'era stato un astronauta cinese che era venuto da noi l'anno prima, un paio d'anni prima, ad addestrarsi in Sardegna nel nostro corso CAVES, però che qualcuno non cinese andasse in Cina ad addestrarsi con loro non era mai successo. Era stata una bella esperienza, tutto organizzato molto bene, in maniera molto meticolosa. Ho avuto una sensazione di déjà vu per certi versi, perché naturalmente era un addestramento molto simile a quello fatto in Russia sulla Soyuz. Il loro veicolo spaziale, la Shenzhou, è molto, molto simile alla Soyuz, più grande, un pochino più ampia, quindi ci si sta molto più comodi, però insomma molto, molto simile. Uno spiegamento di mezzi naturalmente diverso da un punto di vista proprio di risorse economiche, i cinesi sono un po' più facoltosi di quanto siano i russi in questo momento, quindi insomma eravamo a bordo di questa nave da ricerca e soccorso molto, molto ben attrezzata, molto grande, c'è il supporto degli elicotteri, insomma, quindi senza insomma c'era una profusione anche proprio di mezzi e di risorse importanti. Il risultato è stato un ottimo corso, molto, molto professionale.
Interessante, allora speriamo magari che ci sia una finestra in futuro anche per un volo congiunto europeo con i cinesi, sarebbe una bella cosa coinvolgere questa popolazione, questo grande paese nel grande mondo delle esplorazioni spaziali condivise a livello internazionale, perché da soli si arrangiano comunque molto bene. Speriamo.
Infatti.
Senti, ma esattamente quando un astronauta rientra da una missione impegnativa come sulla ISS fino al suo volo successivo, di cosa si occupa tu in questo momento, se ce lo puoi dire? Di cosa ti stai occupando principalmente?
Sì, vi posso dire quello che faccio io, poi naturalmente ogni astronauta ha una storia a sé, dipende un po' dalle situazioni personali, dagli interessi professionali, dalle prospettive di quando potrà esserci realisticamente un prossimo volo, dagli interessi, anche no, non tutti gli astronauti hanno gli stessi interessi. Comunque io mi sono occupata oltre un paio d'anni della nostra iniziativa Space PAC, che è qui al Centro Europeo degli Astronauti, un'iniziativa molto incentrata intorno agli studenti, comunque gruppi di ragazzi e ragazze molto giovani o appunto studenti che vengono a fare la tesi o i cosiddetti young graduates, quindi persone appena neolaureate, un programma molto, un accesso molto competitivo dell'ESA per venire da noi a lavorare 1 o 2 anni, e dei giovani postdoc. Con l'idea di lavorare intorno a tecnologie a basso livello di maturità, quindi abbastanza futuristiche per missione sulla superficie lunare un giorno. Adesso da alcuni mesi invece sono tornata un po' indietro nella timeline del futuro, quindi non più missioni sulla superficie lunare, ma cose un po' più immediate, quindi la costruzione del cosiddetto Gateway, questa stazione spaziale che orbiterà intorno alla Luna, quindi sarà in un'orbita cislunare che si dovrebbe iniziare a costruire intorno al 2022, sfruttando questo nuovo razzo americano SLS che naturalmente auspichiamo avrà il suo debutto, come previsto in questo momento, credo all'inizio del 2020, e questa astronave americana, però con un contributo europeo importante che è Orion. Astronave, anche questa insomma, è parecchio tempo che è in sviluppo e per la quale l'ESA dà in contributo il modulo di servizio. E quindi diciamo che un paio di mesi fa mi è stato chiesto di essere coinvolta in questo progetto da parte ESA. Ovviamente la leadership è americana, però da parte ESA abbiamo un interesse importante a contribuire. In particolare, già in questo momento ci sono due studi di fattibilità, cosiddetti fase A, B1, su un habitat, quindi un elemento abitativo che farà parte di questo gateway, e invece un elemento che si chiama ESPRI, che è più un elemento logistico, che permetterà il rifornimento di carburante, aggiungerà al gateway una serie di capacità di comunicazione, e anche un science airlock, un po' simile a quello che è sulla stazione spaziale in questo momento nel modulo giapponese. Quindi ci sono in questo momento due studi di fattibilità che vanno in parallelo sul habitat e due studi di fattibilità in parallelo su questo modulo che si chiama ESPRI di rifornimento, comunicazione e science airlock. E quindi sono diciamo entrata a far parte di questo team che principalmente sta in ESTEC, al nostro centro di tecnologia, per cercare di coinvolgere diciamo fin da questa fase iniziale anche un punto di vista di utilizzatori finali, di equipaggio, di astronauti o comunque del mondo delle operazioni, e anche da fare un po' da punto di accesso, da liaison per tutto il mondo qui dell'EAC, del Centro Europeo degli Astronauti, che ha appunto tutta un'esperienza di operazione alle spalle.
Beh, insomma, si preannuncia un futuro interessante, noi da appassionati lo seguiamo veramente molto e è interessante sapere che anche tu in qualche modo sei coinvolta in
Sì,
questo
ma
grande
infatti mi
progetto.
fa molto ridere raccontarvi tutte queste cose perché lo so benissimo che lo sapete più di me, quindi.
No, beh, ma sai, è sempre interessante perché quello che vediamo noi sono principalmente i comunicati stampa e tante volte sono un po' laconici, mentre sapere che c'è del lavoro effettivamente iniziato, che ci sono astronauti che con la loro esperienza stanno dando un contributo fondamentale a quello che sarà probabilmente il futuro progetto post-ISS è interessante, ma se ti offrissero un volo, diciamo, tra 2 anni sulla ISS o tra 6-7 anni in orbita cislunare, quale pescheresti, Samantha?
Wow, questo è difficile, nel senso che. Cioè, chiaro, se fossero nello stesso momento andrei in orbita cislunare. Se ci mettiamo sopra 5-6 anni di attesa in più, insomma, siccome è già un po' che aspetto, non lo so, sarebbe difficile.
Insomma, Shannon Lucid è andata sulla Mir ben oltre i 50, se non mi sbaglio. Quindi, Samantha, tieni duro, qualunque sia la tua scelta. Senti, sappiamo anche che sei una grande appassionata di fantascienza, allora ci permettiamo una domanda che è un po' seria, ma anche un po' faceta, diciamo così. Da appassionata di fantascienza, quali sono gli aspetti dell'esplorazione spaziale che secondo te sono migliori o peggiori o comunque molto diversi da quelli che hai letto o visto descritti anche nei romanzi di fantascienza più hardcore, quelli un po' più reali, non totali voli pindarici?
Probabilmente quello che diciamo è impossibile trovare nei romanzi di fantascienza, ma giustamente voglio dire, perché alla fine parliamo di romanzi, quindi insomma bisogna anche che la storia e il ritmo tengano, forse la lentezza dell'esplorazione spaziale vera, no? È un mondo dove tutto si muove in maniera molto, molto lenta, perché chiaramente gli investimenti sono molto importanti, quindi non bisogna correre rischi, bisogna minimizzare le possibilità di errore, anche di errore umano, non solo errore tecnologico, ma anche proprio errore umano. I processi decisionali sono anch'essi fatti per cercare di prendere sempre la decisione giusta, fare in modo che appunto si minimizzino i rischi, si prenda la decisione più sicura per proteggere questi investimenti importanti, no? La stazione spaziale ha un assetto praticamente unico che chiaramente è costato molto, quindi c'è tutto un sistema di procedure, ma anche proprio di modi di pensare, di ragionare, di lavorare, che fanno sì che si cerchi di evitare di danneggiarla in qualunque modo. E tutto questo porta con sé un certo tipo di lentezza che è caratteristica un po' di questo mondo, che naturalmente non si può vedere nei romanzi e che magari poi cambierà in futuro, no? Quando il volo spaziale diventerà qualcosa di più quotidiano, anche forse meno costoso, poi cambierà anche questo aspetto forse.
Senti, siamo alle ultime due domande. Una è su una campagna pubblicitaria che abbiamo visto hai fatto recentemente, che ci ha colpito tutti in modo molto positivo. Sarà che io sono biased da padre di due figlie, ma abbiamo visto che Samantha è diventata anche una Barbie, una delle Barbie, ed è un bellissimo messaggio quello che mandi nel video promozionale. Pensi che siamo vicini al giorno in cui non dovremo più sottolineare così la riconquista o la cancellazione delle differenze di genere? Dal mondo del lavoro soprattutto?
Ma non lo so, mi sento poco esperta su queste cose, quindi non, nel senso che se mi viene chiesto un contributo, soprattutto per quello che riguarda stimolare le pensure, soprattutto le giovani donne, le ragazze, ma voglio dire anche i ragazzi, i giovani uomini, a pensare senza darsi dei limiti, è qualcosa che sento abbastanza vicino alla mia sensibilità, no? Penso che si riesce a ottenere solo quello che si riesce a immaginare, quindi bisogna riuscire a immaginare se stessi senza limiti. Realisticamente, naturalmente, non è che ci si può immaginare di diventare Superman o Wonder Woman domani, però insomma senza limiti artificiali che derivino da pressioni, da stereotipi. Ecco, quello è un po' un peccato, perché si rischia poi di limitare in maniera artificiosa il proprio potenziale. Quindi diciamo iniziative come questa che un po' volgono a incoraggiare l'immaginazione senza darsi troppi limiti, ripeto, sono molto vicine alla mia sensibilità e le faccio molto volentieri. Analisi sulla situazione, sul futuro sono un po' al di là, credo, delle mie competenze.
Va bene, intanto il tuo contributo è stato, come ti ho detto, veramente molto bello e molto gradito. Senti, la domanda finale riguarda un po' il tuo libro. La prima parte di questa domanda è se qualcuno ha poi ritrovato la bottiglia in cui avevi inserito la foto di Expedition 42.
Diciamo di no, se l'ha ritrovata se l'è tenuta, perché un'email non c'è mai arrivata.
È diventata magari un cimelio sulle mensole di qualcuno. E la seconda e ultima parte di questa domanda, che chiude un po' anche la nostra intervista, è: grazie del tuo libro, quanto è stato difficile scriverlo, perché è stato un vero tomo, in senso positivo, ci sono piaciute anche tutte queste parti che tu hai voluto contrassegnare, tipo sono solo per nerd spaziali, saltatele pure se non le volete leggere. Com'è stato lavorare a questo libro?
Ma stato estremamente faticoso, devo dire, anche proprio tormentato a tratti. Non sono una che ha facilità di scrivere, cioè soffro su ogni frase, soffro a cercare ogni parola. Avevo anche mille dubbi sull'italiano, perché poi, insomma, essendo un po' espatriata da molti anni, poi hai mille dubbi sul significato, quindi non so quante volte ho aperto le pagine di ricerca della Treccani, dubbi sulla corrispondenza dei significati tra l'inglese e l'italiano, perché magari tante cose mi venivano in inglese, quindi insomma è stato un percorso, ripeto, piuttosto tormentato e faticoso. Ha un po' preso la mia vita in ostaggio per, diciamo, se non altro per un anno, che è stato il periodo in cui ci ho lavorato più intensamente, fino a inizio settembre di quest'anno, quando finalmente è andato in stampa. Però insomma adesso che c'è è davvero una bella soddisfazione, sono davvero contenta che esista. In qualche modo lo considero la fine della missione, no? Credo che quando l'hai messo per iscritto nella forma libro, quindi una forma approfondita, che ha una compiuta, riflettuta, completa, ho fatto quello che dovevo fare, ho fatto. È una testimonianza che lascio, e per me, diciamo, che è la vera fine della missione.
Molto molto bello, è stato un piacere leggerlo per tutti noi, lo stiamo commentando nella nostra comunità. Grazie di averci fatto questo regalo, Samantha, e anche grazie di averci regalato questa mezz'ora di tempo. Vedi, guarda, abbiamo spaccato il minuto.
Bravissimo.
e per cui niente, ci auguriamo davvero di poterci risentire presto, e fino ad allora vogliamo farti il nostro più grande abbraccio di comunità e un in bocca al lupo per tutto quello che ti aspetta. Adesso sappiamo che stai lavorando a questo successore della ISS, dacci dentro, ti vogliamo rivedere in volo il più presto possibile.
Grazie mille, grazie a tutti, un abbraccio. Ciao Marco, ciao a tutti.
Ciao Samantha.
Ringraziamo allora Samantha intanto per la sua disponibilità e poi per averci portato con lei di nuovo nello spazio e sulla Terra, fra i suoi interessi e le sue attività. E voi, Mike e Ricky, che spunti interessanti avete trovato in questa intervista? Cosa vi ha colpito di più, interessato, incuriosito?
Beh, se posso dire un po' come diceva Marco con Samantha, che lei a un certo punto ha detto rispondere a voi a queste domande, che probabilmente su certe cose ne sapete più di me. No, ha fatto benissimo Marco a rispondergli che, cioè, il suo punto di vista è assolutamente gradito, e proprio perché, come dice Marco, che noi di solito ci interfacciamo comunque nelle notizie spaziali al 90% per quello che viene scritto nei comunicati stampa ufficiali. Poi certo, abbiamo degli insider, però magari gli insider ci dicono cose che magari non possiamo neanche ridire. Invece Samantha,
cose che voi umani.
Esatto. E invece Samantha ha questo doppio vantaggio, è ovviamente un'astronauta, quindi impegnata in prima persona, sia come astronauta fisicamente, ma sia anche, come abbiamo potuto ascoltare in questa intervista, ad un progetto come il Lunar Gateway, che è una cosa abbastanza avveniristica, futuristica, e quindi ci dà un sentore anche di concretezza, di gente che sta lavorando a questa cosa. Ma abbiamo anche la fortuna che Samantha un po' ci conosce, quindi ha anche così nel tono della conversazione magari tira via tutti quegli altri filtri che magari intervistando anche un altro astronauta che magari però non ci conosce, quindi rimane magari impostato, un po' ingessato sulle così, questo atteggiamento, se vogliamo, istituzionale tra virgolette. E invece lei ci dà una visione tranquilla e più come si dice, più non mi viene la parola, più
nerd.
No, più nerd, ma anche più così. Va bene, non mi viene la parola, che ci può far capire un punto di vista diverso e quindi sempre interessante. Cioè, non è un problema per il fatto che magari noi sappiamo, perché abbiamo i nostri amici sul forum che scartabellano magari più manuali tecnici che lei, quindi fanno gli appunti a qualsiasi cosa, ma è un punto di vista assolutamente bello e prezioso.
È unico, peraltro.
Esatto.
Ma su questo argomento, sul Lunar Gateway anche, io colpevolmente, tra virgolette, io non sto seguendo la cosa particolarmente da vicino, ma Devo dire che a un certo punto, con questi programmi di lunghissimo orizzonte, mi viene un po' quella che è la assuefazione agli annunci, no? Cerco di non dare troppo peso a quello che, alle notizie che escono, fino a quando non so che effettivamente è una roba
che
si avvicina, ecco. E devo dire che non avevo ascoltato l'intervista prima di stasera, giusto per averla.
Anche io non ho fatto no spoiler.
Esatto, no spoiler, per avere una reazione a caldo durante la diretta. E devo dire che sentire la voce di Samantha parlare di questo argomento e parlare di Esprit, che avevo letto da qualche parte, ma non mi ero mai soffermato a guardare da vicino, istantaneamente mi ha dato una percezione di realtà.
Te l'ha reso più concreto.
Molto, molto più concreto istantaneamente, semplicemente ascoltando poche parole da parte di Samantha.
Sì, appunto, è un lavoro che di cui magari vedremo, cominceremo a seguire e ci appassioneremo quando ci saranno le missioni effettive, e tutta questa fase di pianificazione verrà, in un certo senso, risulterà collassata in un unico punto nel tempo, che dimenticheremo tutti gli anni di lavoro, di preparazione, che riguardano anche proprio gli studi di cui parlava Samantha.
Sì, mi ha fatto anche piacere sapere che anche lei fatica con l'italiano, perché è una cosa in cui mi riesco a riconoscere. In questo momento in particolare, a volte mi vengono le parole in inglese prima che in italiano, ed è veramente complicato a volte. E ci si, ha ragione lei, ci si hanno
non
dei
ti
dubbi.
Viene la parola.
E infatti, no, ci si chiede, ma ok,
mi stai
ho pensato
in
questa
giro?
Parola. Ho pensato questa parola, ma ha senso oppure no? E devi verificare, perché questa è una cosa che non bisogna parlare un'altra lingua per averla. Avete mai pensato a una parola che di colpo più ci pensate più sembra assurda? E vi sembra assurda che vi sembra che non sia la parola giusta? Non so se avete mai avuto quell'esperienza.
Beh sì, okay. Più o meno.
Più o meno.
E poi abbiamo avuto anche un'altra conferma, che comunque Samantha non ha un ghostwriter, perché si è messa lì a cercare.
No, assolutamente.
No, cioè, la sua, diciamo, attenzione al dettaglio, sì, cioè, anche sulla singola parola, ma se l'avete seguita anche su Twitter, ogni tanto scriveva, scusate, ma come si dice questa parola, questo tipo di allenamento?
Un particolare curioso è che una delle presentazioni recenti che ha fatto del suo libro al Museo della Scienza di Milano alla fine di ottobre, uno dei presenti mi ha chiesto: ma Samantha scrive su Twitter lei oppure è uno staff di PR? Così, perché sembrava così naturale, sembrano così naturali questi spontanei, interessanti questi tweet, queste comunicazioni che fa sui social, che ad alcuni poteva essere venuto il dubbio.
No, se c'è una cosa che Samantha è, mi sembra che sia è molto, molto schietta. Alla domanda di Marco riguardo a quella specie di pubblicità / messaggio sociale sulla Barbie, la sua risposta è stata: non mi sento preparata per queste cose, per essere un punto di riferimento. Ovviamente nel dare il messaggio di sicuro sì, però è anche vero che se deve dire non lo so, non lo sa.
E possiamo allora spostarci oltre lo spazio cislunare, per andare nella fascia degli asteroidi, dove recentemente si è conclusa una importante missione di esplorazione del sistema solare della NASA, la missione Dawn, una missione in cui la sonda con questo nome costruita dalla NASA ha esplorato i due corpi principali della fascia degli asteroidi: il pianeta nano Cerere e l'asteroide Vesta. È una missione che è stata lanciata nel 2007 e la sonda è entrata in orbita intorno a Vesta nel 2011 e nel 2012 ha lasciato Vesta per entrare in orbita intorno a Cerere. La missione si è conclusa tra ottobre e novembre del 2018, perché cos'è accaduto? È accaduto che nelle sessioni di comunicazione con radio, con la sonda del 31 di ottobre e del 1 di novembre, non è arrivato alcun segnale. Si sapeva già da tempo che il propellente, l'idrazina di questa sonda stava scarseggiando e la mancata comunicazione, il mancato contatto, ha dato la conferma di quanto più probabile è accaduto, cioè che la sonda, avendo esaurito ormai anche le ultime gocce di propellente, non è più riuscita a orientare la sua antenna per comunicare con la Terra e soprattutto orientare i pannelli solari per mantenere l'energia ai sistemi di bordo. Quindi la NASA ha dichiarato conclusa questa gloriosa e importante missione e ha anche rilasciato una sintesi di alcuni dati significativi che fanno capire l'importanza della missione Dawn, che ha effettuato 48.000 ore di accensione del motore a ioni di cui è dotata, una tecnologia innovativa con cui si è spostata nella fascia degli asteroidi, ha raccolto oltre 132 gigabyte di dati scientifici, ha eseguito 2450 orbite intorno a Cerere e Vesta, ha ripreso 69.000 immagini, ha viaggiato per 6,9 miliardi di chilometri nel sistema solare interno e ha esplorato naturalmente due nuovi mondi. È difficile sottovalutare la portata scientifica di questa missione se si pensa a quali sono i corpi che ha visitato, i corpi celesti che ha visitato e che sono stati scelti, cioè Cerere e Vesta, i due oggetti più grandi della fascia degli asteroidi, che sono dei testimoni della formazione e dell'evoluzione del sistema solare che la sonda ha potuto interrogare, quindi studiando direttamente con una serie di sensori. Sono importanti questi oggetti perché vengono considerati dei protopianeti, cioè degli oggetti che hanno iniziato a formarsi come dei pianeti nelle prime fasi dell'evoluzione del sistema solare, ma questa evoluzione non è proseguita perché la formazione di Giove, il gigante del sistema solare, ha arrestato la formazione di questi oggetti nella fascia degli asteroidi, tra l'altro impedendo l'aggregazione di un corpo più grande. Quindi Cerere e Vesta si sono conservati come erano in queste prime fasi importanti della formazione del sistema solare e rappresentano degli oggetti opposti come tipi di corpi celesti, perché Cerere è il prototipo dei corpi ghiacciati del sistema solare, per esempio le lune dei mondi giganti, dei pianeti giganti del sistema solare, pensiamo a Encelado o di Saturno oppure Europa di Giove, mentre Vesta rappresenta il prototipo dei pianeti rocciosi, per esempio Marte, ma anche la stessa Terra. Vesta appare come un oggetto che ha cominciato a differenziarsi, quindi a trasformarsi, assumendo un nucleo metallico. Cerere invece rappresenta, dicevamo, il prototipo dei mondi ghiacciati del sistema solare e si pensa che possa avere avuto o avere tuttora dell'acqua liquida, magari in un oceano sotterraneo, e che possa aver conservato sotto forma di ghiaccio grandi quantità di questa sostanza preziosa per la formazione della vita nel sistema solare. La vita come la conosciamo noi ha bisogno dell'acqua liquida per formarsi ed evolversi. Quindi Dawn, con tutta questa serie di dati, quindi 132 giga di dati e 69.000 immagini raccolte, ha acquisito una serie di testimonianze importanti sulle prime fasi dell'evoluzione del sistema solare. E come spesso accade alla fine di una missione di successo come Dawn, ed è uno dei commenti che ha fatto anche un responsabile della missione di Dawn, in un certo senso la missione continua perché i dati raccolti cominciano ad essere analizzati e forniranno probabilmente spunti per nuove scoperte ancora per molto tempo. Mike, volevo un commento da te su uno di questi dati rilasciati dalla NASA, in particolare i 132 giga di dati raccolti dalla sonda Dawn. Mi sembra tutto sommato una quantità relativamente ridotta di dati. Se non ricordo male, Gaia raccoglie, non c'è Marco per verificarla, svariati gigabyte di dati al giorno. Tu che ne pensi?
Ma diciamo che non, la domanda sarebbe per lo zio, per chi segue il forum India Kilo 1 Oscar d'Alta Oscar.
Zio che potevamo avere in onda, invece sono andati a bere allegramente.
Infatti sono andati a...
Tanto per sputtanarli un po' in assenti podcast.
Assenti ingiustificati.
Però penso che ci sono discussioni dal punto di vista del leak budget, che sono funzione del budget della missione, del profilo della missione, della disponibilità delle antenne di terra, ma anche del fatto che magari la maggior parte dei dati non erano di tipo, non erano immagini, ma erano... magari dei sample,
misure
di tipo radiometrico, di tipo
spettroscopico
su aree limitate, perché comunque avere un'area più estesa avrebbe comunque similitudini, non c'è la stessa, non è necessaria la stessa risoluzione che viene richiesta per un'immagine per caratterizzare una parte specifica di un mondo, quindi magari il numero non è così basso.
E in giusto effetti... perché una Scusa Mike, la sonda Dawn è dotata soltanto di 4 strumenti scientifici, che ci sono magari missioni di classe superiore che hanno anche più di una dozzina di strumenti scientifici, di cui diversi dedicati alla raccolta di immagini, quindi se non ricordo male Dawn ne aveva soltanto uno per le immagini, che quindi sono la quantità, che producono la quantità maggiore di dati.
Sì, questo è abbastanza intuibile. Se guardate il vostro hard disk, vedete che le immagini sono la cosa che. Le immagini e i filmati sono quello che porta via più spazio. E poi, comunque, appunto, dipende da quella che è la capacità di trasferimento. Magari ci sarebbe stata la possibilità di generare più dati, ma il tipo di missione, il tipo di hardware permettevano questo. Che. Vabbè, è un numero, dire è tanto o poco, ovviamente dipende da quello che viene fatto. C'è una notizia breaking, perché sta accadendo in questo momento, mi è arrivata la soffiata dalla nostra chat su YouTube, che c'è un contatto, ci stavo pensando proprio mentre parlavi di Dawn, che c'è un contatto con Opportunity.
Ah,
in questo momento. È visibile.
Questa è una grandissima notizia.
C'è un downlink, dice Chris, aspetta, di quanti bit, che adesso non mi è sfuggito.
Pochissimi, 11 byte al secondo.
Però vabbè, è qualcosa.
È vivo.
E se non è un, non so, un segnale spurio.
No, beh, se è modulato.
No, infatti.
Sai... quello che è la differenza tra un passaggio, un contatto schedulato con Opportunity, di solito aveva veniva fatto tramite uno dei ripetitori, una delle sonde in orbita attorno a Marte, che raccoglieva i dati a breve distanza da Opportunity e poi li...
Qui invece è un contatto diretto?
Sì, infatti per come il profilo di operations per un'operazione Lazzaro, diciamo, come quella di Opportunity in questo caso, il computer era praticamente spento e l'idea era che una volta che avesse guadagnato di nuovo sufficiente potenza, se l'intero sistema fosse sopravvissuto, avrebbe cominciato automaticamente una trasmissione periodica a terra, ma questo non è ovviamente compatibile con con lo schedulare l'ascolto con altre sonde che comunque devono mantenere i contatti con gli altri con le altre missioni, in questo momento soltanto con Curiosity, ma in generale in questo caso bisogna ascoltare, tendere l'orecchio e ascoltare direttamente una comunicazione fatta dal rover. E in quel caso non si tratta di ovviamente dati scientifici, si tratta di dati puramente di
stato, di telemetria,
e quindi sì. A bassissimo bitrate a causa della difficoltà del collegamento.
È un particolare interessante che si sono persi i contatti con Dawn il giorno di Halloween. Questo sicuramente non sarà casuale. Il 31 ottobre, poi il 1º novembre.
Ci sono state un po' di notizie in questo momento, che in questo periodo, che non abbiamo potuto coprire bene nel podcast. Sono state coperte decisamente meglio su astronautinews.it. C'è stata anche la fine della missione di Kepler. Non mi pare che sia riuscita a passare in podcast.
No, infatti non credo che ne abbiamo parlato.
Però è la differenza tra la fine della missione di Opportunity, se dovesse essere una fine, forse non è il caso, oppure la fine di una missione come Dawn, è che Dawn era praticamente attesa da un momento all'altro questa cosa,
Sì.
perché mentre invece Opportunity abbiamo discusso più volte che non c'è un materiale consumabile che arriva alla fine, si tratta di soccombere a un certo punto all'usura degli elementi. La stessa cosa capitava con Kepler, però anche lì ci sono stati talmente tante avvisaglie che era più previsto. E in entrambi i casi, se sentivo sul podcast della Planetary Society, l'annuncio ufficiale dato in conferenza stampa per la fine di entrambe le missioni è stato molto sobrio. Ma elegante. Il principal investigator di entrambe le missioni hanno commentato la fine come si saluta un amico che parte per un lungo viaggio, più che come una fine. Mi è piaciuto il tono con cui la fine di questa missione è stata accolta.
Annunciata, sì. Anche perché l'eredità di queste missioni è sempre disponibile e continua a produrre risultati, a produrre frutti. Quindi il tesoro scientifico raccolto produce risultati scientifici per decenni, letteralmente
Ah sì,
decenni.
certo, è meramente la fine delle operations, quindi la scienza deve, no, non ancora cominciare, ma continuerà con i dati che sono stati raccolti. Però diciamo che per chi opera queste missioni è una cosa che si fa di giorno in giorno e fa parte letteralmente della vita di molte persone, e quindi è normale avere un po' di sentimentalismo in una transizione come questa.
E nelle nostre operations siamo arrivati all'apogeo di questa puntata, di questa missione, cioè il momento in cui vi ricordiamo che Astronauticast, il podcast che state ascoltando, è un'iniziativa di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, un'associazione culturale per la divulgazione dell'astronautica, dello spazio e delle tematiche scientifiche e tecnologiche collegate. Ringraziamo i nostri articolisti, cioè i volontari che scrivono le notizie sul nostro sito astronautinews.it, da cui prendiamo spunto per parlarvi delle ultime novità. Per esempio, ringraziamo Alberto Zampieron che ha scritto l'articolo sulla fine della missione Dawn. Ringraziamo tutti voi che ci state ascoltando e se volete aiutarci e sostenerci in queste iniziative di divulgazione, potete per esempio iscrivervi alla nostra associazione secondo le modalità indicate sul sito isaa.it oppure fare donazioni una tantum periodiche come spiegato sul sito del podcast, cioè astronauticast.it. Ci sono altri modi di aiutarci senza donazioni in denaro, per esempio condividere i nostri contenuti sui vostri social preferiti. Le puntate del podcast, gli articoli di Astronauti News, i video sul nostro canale YouTube e tutto il resto che produciamo, in modo che i vostri amici possano avere un'esposizione accidentale alle tematiche spaziali e magari interessarsi e appassionarsi anche loro. Ci sono dei ringraziamenti particolari, specifici che dobbiamo fare questa settimana?
Onestamente non ce li ho sotto mano. Marco è il
È
master
assente
of.
giustificato Mastro Birraio questa sera, ingiustificato, perché è andato a bere una birra con. Vabbè, diciamo che sta facendo attività di PR
PR, esatto.
con membri molto autorevoli della nostra comunità di appassionati di spazio. Comunque ringraziamo tutti voi che contribuite e che ci sostenete, vi ringrazieremo per nome alla prossima occasione e proseguiamo questa missione con l'ultima fase, in particolare con le rubriche, cominciando dalle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
All'inizio della corsa allo spazio del 1957 il mondo assisteva alle imprese delle due superpotenze contrapposte, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, subito dopo il lancio dello Sputnik. Ma in quelle settimane, in sordina, ci fu un'altra nazione che raggiunse per la prima volta lo spazio. Stiamo parlando dell'Inghilterra che con la sua missione Skylark 4, il 13 novembre del 1957, quindi circa un mese e mezzo dopo il lancio dello Sputnik, raggiunse con un volo suborbitale, con un razzo sonda, la zona dello spazio esterno, superando la linea di Kármán. Quel giorno venne infatti lanciato il quarto esemplare di una lunga serie di razzi del programma Skylark, progettato, realizzato e operato da una serie di istituti di ricerca aerospaziale britannici. Quel giorno il razzo raggiunse una quota, un apogeo di 128 chilometri, quindi superando la linea di Kármán. Il programma Skylark, che è stato un programma molto longevo e fortunato degli scienziati del mondo aerospaziale britannico, perché ha effettuato un totale di 441 voli, 441 lanci suborbitali tra il 1957 e il 2005. Sono stati utilizzati dei razzi sonda derivati da questo Skylark iniziale, le cui dimensioni andavano dai circa 8 metri di altezza ai circa 13, quindi a seconda se era presente uno stadio aggiuntivo, con capacità di portare in questi voli suborbitali un carico utile variabile tra i 45 e i 200 kg. Skylark, in particolare per le sue caratteristiche, si specializzò tra l'altro consentendo di effettuare diverse importanti osservazioni astronomiche, astrofisiche, perché aveva la capacità di essere puntato il carico utile, la parte che arrivava all'apogeo, verso il Sole, la Luna o altri corpi celesti, ed è in questo modo, per esempio, che vennero raccolte le prime immagini ad alta qualità della corona solare a raggi X. E questo fortunato e longevo programma spaziale di voli suborbitali venne lanciato inizialmente dal poligono di Woomera in Australia, quindi da cui si cominciò con questo primo vero volo nello spazio di Skylark 4. Ma poi in un certo senso il lanciatore andò in tournée, nel senso che venne lanciato da basi in altre zone del mondo, quindi non soltanto in Australia, ma anche in Europa e in Sud America. E gli Skylark arrivarono anche da noi in Italia, ne vennero lanciati alcuni, per esempio dal poligono di Salto di Quirra, dal poligono missilistico di Salto di Quirra in Sardegna. Dicevamo che questo fortunato programma di esplorazione dell'alta atmosfera e dello spazio terminò nel 2005 con il 441esimo lancio di questa lunga serie. In un certo senso un testimone anche di questo primo periodo dell'esplorazione spaziale, perché forse è stato longevo quanto il collega sovietico orbitale R7, il lanciatore con cui venne lanciato lo Sputnik, che poi ha avuto varie evoluzioni fino all'attuale Soyuz. Quindi è stato anche lo Skylark un testimone, un protagonista e un testimone della conquista e dell'esplorazione dello spazio. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia del nonno Apollo. E rimaniamo in tema di anniversari di imprese pionieristiche dello spazio, perché il primo link della settimana riguarda proprio uno di questi anniversari. Ricky, di che cosa si tratta?
Sì, perché proprio oggi, 15 novembre, per chi ci sta ascoltando in diretta, però del 1988, da Baikonur decollava il primo e unico volo dello shuttle russo Buran. Come sta facendo vedere Mike nelle fotografie, ma sicuramente se siete un minimo appassionati di storia dell'astronautica, sapete che questo velivolo era praticamente una copia dello Space Shuttle, però aveva tante caratteristiche. Una di queste molto importante, che è riuscita a comprovare già da subito in questo primo volo, era il fatto che poteva volare completamente autonomamente. Infatti questo primo volo è stato effettuato senza equipaggio, quindi c'è stato il lancio e c'è stato anche il rientro in maniera totalmente automatica. Nel link della settimana trovate un collegamento al sito di Everyday Astronaut, che ha messo una mini raccolta di fotografie, e con anche una bella foto con due schemi comparativi tra lo Space Shuttle e il Buran. E non sapremo mai quali altre sorprese, magari quali altre differenze rispetto allo Space Shuttle aveva questo veicolo, perché come abbiamo già detto ha fatto solo un primo volo. E tra l'altro proprio l'orbiter che ha effettuato questo volo è uno di quelli che purtroppo è caduto in disgrazia, come succede ogni tanto in Russia, che magari l'hardware viene lasciato abbandonato a se stesso. Purtroppo il Buran era alloggiato in un hangar che è crollato
Senso che gli è proprio caduto,
sì, e quindi
sopra, nel senso di sopra,
e
il
quindi,
tetto.
Esatto, è crollato sopra all'orbiter, e quindi non abbiamo la possibilità nemmeno di avere questo reperto conservato da
qualche
parte.
Diciamo che le briciole del Buran esistono ancora da qualche parte.
Esatto.
Invece Mike, questo è il secondo link della settimana.
No,
l'ho messo sempre io. Ah, sempre tu. Nei tuoi sogni di radioamatore, Ricky, pensi di, immagini di ascoltare qualche satellite?
No, in questo caso no. È un link che ho messo al volo proprio perché si ricollega al fatto che il lancio di cui avevamo parlato all'inizio puntata di SpaceX è andato a buon fine. Abbiamo avuto il rientro del primo stadio sulla drone ship Of Course I Still Love You, e il satellite, il carico utile in questione, ne avevamo già parlato anche nella agenda astronautica della settimana scorsa, è questo satellite che si chiama SHIL 2, operato da un'azienda del Qatar, che però tra le altre cose monta a bordo degli strumenti per fare comunicazioni radioamatoriali. La cosa interessante è che questo satellite verrà posizionato in orbita geostazionaria, quindi sarà fisso in un punto nel cielo, e data il suo posizionamento, di fatto potrà vedere dal Brasile fino a oltre l'India, quindi una vastissima porzione della Terra. Cioè di fatto un satellite geostazionario vede di fatto metà planisfero, in pratica.
Planisfero.
Esatto. E il problema è che purtroppo per un satellite del genere non si possono utilizzare mezzi molto a buon mercato, come può essere fare un contatto con la stazione spaziale orbitale, che di fatto si trova a 400 km. Qua parliamo di un'orbita geostazionaria, quindi saremo ai 36.000 km circa. E avrà due trasmettitori, uno in banda X, quindi sui 10 GHz, e uno in banda S, quindi 2,4 GHz, quindi ci vogliono parabole e quant'altro. In questo link trovate proprio quello che vi serve per poter pensare di provare a ricevere e a trasmettere con questo satellite. Quindi,
che dimensioni di antenna servirebbero?
Allora, la parabola da 10 GHz, quella un po' più piccolina, quindi c'è scritto un diametro di 60 cm circa, diventano un po' più grandi se ti trovi nella zona non proprio sopra il Qatar, ma più ai bordi. Mentre
siamo nella bassa.
Esatto, invece devi andare su delle dimensioni più grandicelle per i 2,4 GHz, quindi stiamo parlando di un metro di parabola più o meno di diametro.
Almeno, sì.
Qua c'è scritto addirittura 2 metri, però probabilmente
2 metri e 4,
sì, per non so cosa significhi chi pick e IRP, non so se lo, tu lo sai Mike, se è una modalità
dovrai saperlo, è la potenza irradiata all'antenna,
quindi
effettiva intesa in, cioè, quindi in, tenendo anche conto del guadagno dell'antenna.
Sì, quindi diciamo che per il downlink le parabole sono un po' più contenute, per l'uplink ci vogliono delle parabole appunto che possano arrivare a 2 metri come in questo caso.
Bene, diciamo che per il momento puoi limitarti ad ascoltare i taxi della tua zona.
Assolutamente.
E invece quali sono i prossimi eventi per la prossima settimana? Quindi stiamo parlando dell'ultima rubrica dell'Astronautic Agenda.
Mi cogli impreparato, sto aprendo in questo momento il sito, quindi sto parlando un po' a vanvera. Eccomi qua, domani 16 novembre ci sarà il lancio della Cygnus CRS-10 che doveva essere in realtà lanciata ieri, però per questioni meteo è stata scrabbata, è stata rimandata di appunto di un paio di giorni. Come ho detto già la settimana scorsa, il cargo si chiama John Young e la sigla in codice in questo caso è NG10. NG perché sappiamo che il lanciatore Antares è passato da orbita alla Northrop Grumman come fornitore del lancio, come sviluppatore del lanciatore, quindi abbiamo questa nuova, forse non è la prima volta che aveva questa denominazione. Poi sempre domani il lancio della Cygnus dovrebbe avvenire alle 10:23 ore italiana. Alle 19:14, quindi in serata, ci sarà un lancio della Progress, la MS-10, che è particolarmente importante perché diciamo che il Soyuz FG torna al volo dopo che è stato vittima dell'anomalia del lancio della Soyuz MS-10, perché il lanciatore è praticamente lo stesso. Avevamo già avuto un altro lancio Soyuz, però era il vettore nuovo, il 2.1, quello che prossimamente diventerà anche quello per i lanci Soyuz con equipaggio, però abbiamo ancora direi 5 esemplari di Soyuz FG da utilizzare, e visto che come abbiamo già raccontato diciamo l'analisi dell'incidente è stata conclusa, un problema durante il montaggio per un errore diciamo di strumentazione utilizzata nel fissaggio del booster, quindi non è niente di sistematico, è solo un errore di procedura che quindi dovrebbe essere risolto con procedure più stringenti. Poi abbiamo una conferenza sempre per il ciclo Stargate, che ne parlavamo proprio anche la settimana scorsa, quindi il ciclo è lo stesso, a Schio in provincia di Vicenza, e questa conferenza si intitola Dagli estremi terrestri alla ricerca della vita aliena, e la relatrice è la dottoressa Francesca Dal Pozzolo. E andiamo a domenica 18, che quindi giustamente potrebbero esserci 2 docking a questo punto sulla ISS. Chissà se sarà rispettata questa scaletta, perché essendo lanciata la Cygnus e la Progress lo stesso giorno, hanno entrambe un profilo di volo che normalmente prevede un attracco dopo 2 giorni se non è un docking rapido, ma questo non è il caso. Quindi lo stesso giorno ci sarà quindi una cattura da parte del braccio robotico del Cygnus, invece il Progress sappiamo che può attraccare autonomamente, quindi di fatto è fattibile, bisogna vedere se le timeline, che comunque sono il tempo astronauta anche per seguire queste cose, perché nonostante la Progress attracchi in maniera automatica, comunque deve essere comunque supervisionata dai cosmonauti russi, che in caso di emergenza possono prendere il controllo manuale.
Anche l'assetto della stazione probabilmente è diverso.
Può essere, esatto. Quindi qua vediamo, la Veronica ha scritto che il berthing di Cygnus è alle 10:35, il Progress invece in serata alle 20:30, quindi potrebbe esserci il tempo per poter rimettere la stazione in giusto assetto, perché c'è anche la questione del free drift, cioè se fossero molto ravvicinati non sarebbe assolutamente compatibile facendole chiaramente le procedure con tutti gli standard di sicurezza del caso. Poi abbiamo una correzione di rotta per Insight, la quinta di 6, perché Insight si sta avvicinando sempre di più a Marte e lunedì 26 novembre in serata atterrerà su Marte. Allora, già qualcuno sia su Facebook sia sulle chat mi ha chiesto se faremo una diretta. L'orario delle 21 è appetibile. Io quello che mi sento di dire, ve lo dico anche a voi, magari facciamo una cosa come il Falcon Heavy, che ci siamo messi in diretta senza scaletti, senza roba particolare. Se qualcuno si vuole metterli con noi a vedere questa cosa, io penso di esserci, quindi non aspettatevi una puntata canonica di Astronautica, ma magari così una chiacchierata live.
Infatti una giallappata, come dicevamo l'altra volta.
Esattamente.
Non una cosa programmata.
Andiamo al bar spazio a seguire la partita su Marte.
Però esatto, essendo l'orario alle 21 è abbastanza comodo, e quindi perché no. Poi andiamo a lunedì 19, abbiamo un lancio di un altro Falcon con da Vandenberg in questo caso, e con un satellite, anzi con due satelliti, lo Sherpa SSOA e Orbital Reflector, che sono, dunque vediamo, che SSOA è una missione condivisa per posizionare un gruppo di piccoli satelliti, di 71 piccoli satelliti in orbita eliosincrone tramite un unico dispenser, quindi un unico oggetto che nel corso della sua orbita di
uno sparasatelliti
di posizionare questi 71 piccoli satelliti in orbita. Invece Orbital Reflector, oddio l'ho chiuso, è tornato, è una scultura creata dall'artista Trevor Paglen, è un gonfiabile e serviranno 10 ore per completarla. È gonfiabile o è espandibile, chissà, quindi non so, chissà se è una cosa come la, come si chiamava,
è una alabarda spaziale,
esatto, guarda.
Gonfiare, non agitare.
Non so se hanno le come dire, la volontà di voler fare come si chiamava quel satellite che doveva essere brillantissimo, no? Star.
Ah,
Humanity Star. Non so se questo abbia le stesse,
quella di Rocket Labs.
Non so se abbia le stesse pretese, nel senso di essere molto visibile, ma di fatto è come avete visto un attimo nella slide che ha messo Mike, ha una forma molto particolare. Ci sarà anche un lancio lunga marcia con un satellite Beidou, quindi la costellazione satellitare cinese equivalente al GPS americano. Il 20 abbiamo un lunga marcia 2D, quindi ancora una volta i cinesi, con un satellite SaudiSat-5B, quindi è un satellite per osservazione terrestre, operato da, appunto, dalla Città delle Scienze e Tecnologie dell'Arabia Saudita. Mercoledì 21 abbiamo un contatto ARIS, che sarà via Telebridge con la stazione che è di Kilo 6 Delta Uniform Echo in Maryland, è la stazione ricevente, che in realtà è limitrofa o addirittura dentro allo stesso building del Goddard Space Center. Sarà protagonista Serena Aunon Chancellor, e la scuola interessata è una scuola dell'India, quindi dall'India, però risponderanno in America, quindi se qualcuno dei nostri ascoltatori è sulla costa est degli Stati Uniti potrà avere l'occasione di ascoltare questo contatto ARIS. Infine, prima di arrivare a giovedì, sempre il 21, mercoledì 21 novembre, ci sarà un seminario Scienze e Fantascienza 2018, Marte tra cinema e fumetto, un seminario che si svolgerà dalle 14.30 alle 16.30 a Busto Arsizio, provincia di Varese, e al liceo scientifico statale Tosi. Il ciclo Scienze e Fantascienza non è la prima volta che ne parliamo, quindi sono degli eventi che hanno organizzati dall'Università dell'Insubria e sono sponsorizzati, patrocinati ad esempio anche da Fantascientificast, e quindi se siete interessati a questa conferenza potete parteciparvi, e soprattutto vi rimando anche al sito ufficiale dell'Università dell'Insubria per vedere quali altri eventi magari ci sono nei prossimi giorni. Noi torniamo giovedì prossimo con la puntata numero 8, no, in realtà è la numero 7, vedi, Veronica si è scordata di fittare di col fatto che abbiamo scrabbato due puntate fa, abbiamo ancora la timeline vecchia, sarà la settima puntata della stagione 12 di Astronauticast.
E accendiamo il motore per rientrare nell'atmosfera e concludere questa missione, cominciando a salutare l'equipaggio che mi ha accompagnato in questa missione. Ciao Riccardo, saluti.
Ciao a tutti, ci sentiamo la prossima settimana e nel frattempo buon proseguimento di mattinata, di serata, di nottata, di pomeriggio, qualsiasi cosa stiate facendo in questo momento che ci ascoltate.
Saluto anche il nostro podcast controller Michael Sacchi.
Come al solito è stato un piacere essere con voi questa sera e vi do appuntamento anch'io la settimana prossima.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. E fino alla prossima puntata, ad Astra!
Una spuronata.